Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tante persone, tante religioni dicono di parlare da parte di Dio. Come sappiamo chi dice la verità? Dio ci dà la sua parola. Come metro per misurare tutto. Ma Dio ci dà la parola senza darci mezzi per capire che è vero o falso. Cioè, e cosa facevano le persone prima che ci fosse la Bibbia? Parliamo poi del Nuovo Testamento. Dopo Cristo, cosa facevano quelle persone prima che fosse scritto il Nuovo Testamento? Perché c'erano tanti falsi in giro, falsi apostoli, predicando cose false. Come poteva una persona sincera capire, ma chi dice la verità? Mi arriva questo uomo che dice che era con Gesù, ma mi dice quello che dice no, addio, ma dicono cose apposte. Chi ha la verità? Dio cura anche in quelle situazioni? Siamo nell'Evangelo di Marco. Siamo alla fine di Marco, Dio volendo, concludiamo questo Evangelo oggi. E la settimana scorsa, nell'ultimo sermone, abbiamo visto, considerato il grande mandato che vale per noi, perché Gesù comanda che l'Evangelo venga predicato a ogni creatura, a ogni persona in tutto il mondo, e certamente i 12 apostoli, perché hanno aggiunto chi sostituiva Giuda, non potevano predicare a tutti e poi solo nella loro vita. Quindi quello riguarda noi. Infatti voglio leggere quel mandato viene dato in Matteo, in Marco, in Luca, in Giovanni e anche in Atti, appena prima che Gesù sale in cielo. Leggo Marco 16, se volete trovare, capitolo 15, 16 ancora. Questo è dopo la risurrezione, poco prima di tornare in cielo. Gesù appare per la prima volta ai tutti gli apostoli insieme e appare a loro e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Noi siamo chiamati a proclamare l'Evangelo ad ogni creatura. L'Evangelo dichiara la santità di Dio, la giustizia di Dio e il nostro peccato. L'Evangelo è proclamare la santità di Dio, la giustizia di Dio, il nostro peccato e il giudizio. E poi che c'è in Gesù Cristo, per chi si ravvede e si aggrappa a Lui per fede, c'è il perdono. Questo è l'Evangelo. L'Evangelo non è Dio ti ama. Quello non è l'Evangelo. L'Evangelo è Dio ti giudicherà. Questo è l'Evangelo. Ma c'è perdono. C'è perdono per chi si ravvede e crede in Gesù Cristo. Allora gli apostoli dovevano andare in giro dichiarando questo. Ma c'erano tanti uomini e donne in giro all'epoca proclamando falsi evangeli. E torno alla domanda: come potevano le persone? Dio ha provveduto qualche modo per le persone finché non c'era il Nuovo Testamento di capire, ma chi dice veramente la parte vera? Dio dimostri il suo cuore che ha provveduto per quelle persone quello che noi non ci serve, perché noi abbiamo la Bibbia, il Nuovo Testamento, loro no. Ha provato per loro un modo di capire chi fra tutte queste persone dice la parte di Dio. Quindi trovate Marco 16, vogliamo riprendere adesso con versetto 17 fino alla fine, fino a 20. Leggo tutto e poi guardiamo punto per punto. Quindi aveva appena detto loro di andare a proclamare l'Evangelo, chi avrà creduto e battezzato sarebbe salvato, chi no sarebbe condannato, e poi dice: e questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi, e questi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Allora voglio iniziare considerando i versetti 17 e 18. Questi versetti sono importanti per due motivi. Uno, sono importanti per quello che dicono, che ci mostra il cuore di Dio. Secondo, sono importanti perché ci aiutano a capire l'importanza di comprendere e interpretare la Bibbia in modo corretto, che vuol dire guardando anche altri brani che danno chiarezza. Ci sono parecchi punti nella Bibbia dove da solo un versetto è facile capire male. Mi viene in mente in 1 Corinzi 15 quando dice: se no cosa fanno quelli che sono battezzati per i morti? E se tu leggi solo quello potresti dire: ma si può battezzarsi per i morti? Cosa vuol dire? Per capire quello bisogna, come abbiamo fatto nel passato, guardare altri brani che parlano di cos'è questo. E solo per ricordarvi, la Bibbia parla del battesimo come una cosa che avviene. Dio ci battezza nello Spirito Santo al momento della salvezza, ci comanda a battezzare in acqua, e poi c'è il battesimo usato come simbolo di sofferenza per l'opera di Dio. Come Gesù dice: siete pronti ad essere battezzati con il mio battesimo? Parlando ai discepoli, parlando della morte. E quindi quel brano in 1 Corinzi è: quelli che sono battezzati per i morti soffrono al punto di morire per i spiritualmente morti, affinché i morti sentano l'Evangelo e vivano. Ma se non leggi altri brani potresti non capire correttamente. E questo brano è uno di quei brani che bisogna vedere altri e poi diventa molto chiaro, grazie a Dio. E vedo la mano di Dio in quello. Quindi voglio rileggere i versetti 17 e 18. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Per capire questo correttamente, la grande domanda è: chi sono quelli che avranno creduto? Cioè, la domanda centrale è: chi sono quelli che avranno creduto? Allora, chi sono quelli che avranno creduto, che quindi compieranno questi miracoli? Sono tutti coloro che crederanno in tutta la storia dopo quel giorno? Oppure è un numero specifico di persone? Questo è importantissimo capire. Chi sono? Sono tutti quelli che credono o sono solo alcuni di quelli che credono? E se sì, chi? Chiaramente è molto importante capire questo, perché se la risposta è il primo, vuol dire tutti quelli che veramente credono, vuol dire che nella storia da Cristo ad oggi in realtà ci sono stati pochissimi veri salvati, pochissimi. Se invece questo non vuol dire tutti, ma vuol dire certe persone con uno scopo specifico, cambia tutto. Quindi consideriamo di chi Gesù sta parlando. La prima cosa da capire è che questo brano non è l'unico brano che parla di questo. Non è l'unico brano che parla di questi segni e prodigi, questi miracoli che Gesù ha elencato. E visto che ci sono altri brani, è molto fondamentale andare a vedere anche quei brani per capire quello che dicono. La Bibbia interpreta la Bibbia. Questo è da dove vengono il fatto che ci sono tanti falsi dottrine, perché persone vanno ad un versetto ignorando tutti gli altri e prendono solo quello, senza il contesto del resto della Bibbia. No, la Bibbia interpreta la Bibbia. Questo è come possiamo capire correttamente dei brani che sono più difficili. Quindi, chi sono i credenti che compiranno questi segni e qual è lo scopo di questi segni, questi miracoli? Cosa ne dice la Bibbia? Vado prima di tutto a Matteo 10. Allora, Matteo 10 è prima di questa dichiarazione da parte di Gesù, ma già ci mostra il motivo per cui dava questi segni. Matteo 10, Gesù manda i suoi 12 apostoli a tu per tu in gruppi per andare e predicare, annunciando il regno di Dio. Voglio leggere Matteo 10, 1, l'inizio di 2, dove inizia a dare tutti i nomi, che salto i nomi di tutti i 12, e poi 5 a 7. Prima di tutto notate che Gesù diede a loro autorità di compiere miracoli, più o meno i miracoli di questo brano. Seguite mentre leggo. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per schiacciarli e per guarire qualunque malattia o qualunque infermità. Ora, i nomi dei 12 apostoli sono questi, e da tutti i nomi, 5. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Perché Gesù, mandando loro a predicare il regno dei cieli è vicino, diede loro autorità di compiere questi miracoli, questi segni? Servivano per confermare a quelli che ascoltavano che questi uomini erano da parte di Dio. Cioè, i miracoli che potevano fare non possono fare uomini da soli. Quindi, venendo in una città, in un paese, compendo questi miracoli, le persone dicevano: oh, questi miracoli non può fare un uomo, questo potere appartiene solo a Dio. Allora Dio vi ha mandato. E così le persone dicevano: e cosa ci dice questo Dio che vi ha mandato? E loro potevano annunciare il regno. Così le persone potevano dire: questo è un messaggio da Dio. Perché il messaggio che loro dicevano era nuovo. Cioè, nell'Antico Testamento andavano ai giudei per primo. Parlava di un domani, ma Gesù dice: quel domani è qua. È qua? Ma come sappiamo che sia qua? Come sappiamo che dite la verità? Perché potevano compiere questi miracoli. Allora, quello era prima della croce. Ma già dopo la croce, dopo l'ascensione, andate a 2 Corinzi 12. E vi do un po' il contesto di questo. Allora, l'apostolo Paolo aveva evangelizzato i Corinzi. E stava lì evangelizzando, predicando, e poi passa altrove. Arrivano dei falsi apostoli, degli uomini falsi. E loro dicono: Paolo non è un vero apostolo. Quello che vi ha detto non è vero. E le persone: non è vero, non è vero. Allora qualcuno scrive a Paolo dicendo: guarda, ci sono venuti gli uomini dicendo che tu sei un falso, che non sei un vero apostolo. E Paolo dice: ma voi avete le prove che io sono un vero apostolo. E quali uomini non hanno le prove che loro sono, non hanno prove per dimostrare che sono veri. Io ho le prove che sono veramente un vero apostolo. E quali sono queste prove che dimostrano che uno è un vero apostolo? Quali sono i segni, i miracoli di un apostolo? Leggiamo 2 Corinzi 12, versetti 11 a 13. E lui sta parlando con questi corinzi per mostrare: ma voi sapete che sono vero? E scrive: sono diventato insensato vantandomi. Voi mi ci avete costretto, perché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Ora, i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con potenti operazioni. In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato di aggravio? Perdonatemi questo torto. Due commenti: i sommi apostoli era sarcastico, erano i falsi apostoli. E lui parla dei segni dell'apostolo che aveva lui compiuto in mezzo a loro. I segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza. Io ho compiuto tanti miracoli in mezzo a voi. Allora avete la prova che io vengo da Dio. Stai dicendo: ma non ricordate? Quegli uomini avevano mai fatto veri miracoli? Invece io tantissimi. Allora voi sapete che io sono un vero apostolo, perché noi apostoli possiamo compiere questi segni dell'apostolo con segni e prodigi e potenti operazioni dello Spirito Santo. E dico: Signore, tu curi le persone, tu gli dai, prima che ci fosse la Bibbia, gli dai chiare prove chi è che parla da parte di Dio. Poi Ebrei 2, trovate Ebrei capitolo 2, anche questo brano rende molto chiaro che questi segni, questi miracoli sono mandati da Dio tramite gli apostoli per confermare, testimoniare che la loro predicazione viene da Dio. Allora, in Ebrei 2 leggiamo che la salvezza, ovvero l'Evangelo, la salvezza fu annunziato dal Signore, l'Evangelo fu annunziato dal Signore, prima dal Signore Gesù, e poi da coloro che l'avevano udita. C'erano gli apostoli che erano con Gesù, avevano sentito da Lui, e notate che Dio aggiungeva questi segni, questi miracoli. Leggo Ebrei 2, 3 e 4. E notate il motivo per cui Dio aggiungeva questi segni, questi miracoli. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Allora, Gesù per primo annunciava l'Evangelo e poi i suoi apostoli, ma Dio ne rendeva testimonianza a loro. Come? Con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo. Perché di nuovo, questi uomini predicavano questo Evangelo, che era un messaggio nuovo, non rivelato pienamente nell'Antico Testamento, ma adesso era un messaggio compiuto, non era più una profezia. Era: no, Gesù è venuto, il Cristo è già venuto, ha già pagato morto, risuscitato, tornato in cielo. E c'è perdono in lui. È un messaggio nuovo. Ma come si poteva distinguere i tanti falsi insegnanti da quelli veri? Perché alla loro testimonianza Dio rendeva testimonianza con questi miracoli, con questi segni. Vedo di nuovo il cuore di Dio. Quindi, sia in 2 Corinzi 12, Paolo dice che questi miracoli sono i segni dell'Apostolo. E qui dice che Dio, loro confermavano l'Evangelo e Dio ne rendeva testimonianza a quello che annunciavano loro con segni, prodigi, opere potenti. Grazie a Dio. Questo è il cuore di Dio che ci dà la sua verità in modo chiaro. Allora, è molto chiaro che questi miracoli, questi segni, sono i segni dell'Apostolo. Sono per mostrare chi è veramente da parte di Dio. Perché, come dico, non c'era ancora il Nuovo Testamento. Allora, voglio leggere di nuovo Marco 16, 17, 18. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Di nuovo la domanda, ma adesso è molto più chiaro, è: ma quelli che avranno creduto sono tutti credenti in tutta la storia che faranno tutte queste cose? Abbiamo letto, questi segni erano segni degli apostoli per confermare il messaggio. Che quando poi è stato scritto il Nuovo Testamento non servivano più, perché abbiamo la parola di Dio. Abbiamo lo Spirito Santo che ci conferma. Qualche commento per quanto riguarda questi segni. Quando Gesù dichiara che parleranno in nuove lingue, cosa vuol dire quello? Dovreste andare a vedere anche i sermoni su 1 Corinzi 14, però in Atti 2, il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo oggi arriva al momento della salvezza. Uno è battezzato nello Spirito, Romani 6, battezzato nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, è quello che salva. Ma all'inizio, fino al giorno di Pentecoste, quelli giorni dalla ascensione fino all'arrivo dello Spirito, non avevano ancora ricevuto lo Spirito perché non era ancora stato mandato. Ma quello non è normativa, non è quello che Dio fa tuttora, è quello che Dio ha fatto quel giorno. Oggi, quando arriva lo Spirito Santo, non c'è come fuoco sopra la testa, non c'è un rumore come un forte vento. Era qualcosa di speciale per far capire loro che no, lo Spirito Santo è arrivato. E lì quei 120 credenti a Gerusalemme, se ricordate, Gerusalemme era pieno di giudei stranieri cresciuti altrove che sono venuti. E se leggiamo, e voglio leggere un brano in Atti 2 da 5 ad 11, questi discepoli parlavano in nuove lingue, lingue umane, non lingue celesti, lingue umane che le persone da altre nazioni potevano capire. Leggo Atti 2 dal 5. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro: ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia che è di fronte a Cirene, e noi residenti di passaggio da Roma, giudei proseliti, cretesi e arabi, lì udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Uomini di Galilea non parlavano tutte quelle lingue, ma in quel giorno hanno parlato in nuove lingue. Ma piccola parentesi, come potevano quelle persone da tutte quelle parti parlare fra di loro? E come poteva Pietro subito dopo predicare a tutti quegli uomini da tutti quei paesi? Perché parlavano anche aramaico, la lingua dei giudei all'epoca. Cioè ognuno era cresciuto, chi qua, chi là, parlando quella lingua, ma in casa, come anche oggi succede, stranieri vengono in Italia e i figli vanno a scuola, imparano l'italiano, ma in casa parlano la loro lingua e sono bilingue. E quindi questi qui erano giudei da tante nazioni, ma fra di loro potevano parlare. E così ognuno capiva, ma loro parlano la mia lingua natia, non perché serviva per capire. Pietro predicava una lingua e tutti capivano. Serviva per capire, questo è un miracolo, che vuol dire questi uomini sono da Dio e quello che dicono viene da Dio. In Atti 19, l'Apostolo Paolo si trovava ad Efeso. Dio operava potentemente per mezzo di Paolo ad Efeso, in modo che tutta quella regione aveva sentito l'Evangelo. Una parte dell'opera di Dio in Paolo era che Dio diede a Paolo, come apostolo, il potere di compiere i segni e i miracoli, perché così le persone sapevano, in un posto pieno di false religioni, che Paolo veniva da Dio. Leggo Atti 19, 11, 12. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo. E le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Se ricordate, leggiamo che l'Evangelo ha raggiunto tutta la regione dell'Asia intorno ad Efeso, perché Dio compiva tanti miracoli, questi segni di Marco 16, che la gente capiva, lui parla da parte di Dio. In Atti 28, Paolo, in viaggio a Roma come prigioniero, la nave fa naufragio, ma Dio salva tutti, perché salva naufragio proprio lì accanto all'isola di Malta, arrivano a terra e le persone locali fanno un grande fuoco per riscaldare tutti. E Paolo va a prendere un grande fascio di rami per aggiungere al fuoco e viene morso da un serpe velenosa. E la gente vedendo locale, ah ma quello lì tutti muoiono subito, morirà. Non è morto. Anche così sapevano che lui è da Dio. Leggo di quello in Atti 28 da 3 a 6. Ora mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del calore ne uscì una vipera e gli si attaccò alla mano. Quando gli abitanti del luogo videro la serpe che gli pendeva dalla mano, dissero l'un l'altro, quest'uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere. Ma Paolo, scossa la serpe nel fuoco, non risentì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante. Ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio. E se ricordate, dopo lui ha cominciato a guarire le persone dell'isola. Dio voleva salvare le persone là. Ci sono altri esempi dove gli apostoli avevano potere di guarire miracolosamente, come Pietro. Quindi, quello che abbiamo letto in Ebrei 2, che Dio rendeva testimonianza alla predica degli apostoli con segni e miracoli. E Paolo in 2 Corinzi 12 diceva, io ho compiuto i segni dell'apostolo fra voi. ci fa capire. Allora, questi miracoli sono segno degli apostoli che Dio dava. E questo è meraviglioso. Allora, mi avete sentito dire che silenzio nella Bibbia non prova mai nulla. Non prova nulla. Solo perché la Bibbia non parli di qualcosa non vuol dire allora è vietato. No. E quando non dice niente non è una prova. Però è utile notare che nelle epistole che sono scritte alle chiese non troviamo comandamenti mai di schiacciare i demoni. Non troviamo mai comandamenti di guarire o di fare tutte queste cose. Solo in Primo Corinzi troviamo alcuni commenti di questo, ma in senso di criticare, di condannare, di riprendere i Corinzi, perché volevano doni miracolosi anziché doni che edificano. Quindi in tutte le epistole, tranne i Corinzi, non troviamo nessun insegnamento, perché non erano cose per la Chiesa. I Corinzi avevano tanti problemi e Paolo riprende loro. E poi voglio ripetere un punto che ho menzionato, ma questo per me è uno dei punti centrali qui. Mi colpisce il cuore di Dio. Dio vuole che tu e che io, che possiamo sapere con certezza la sua verità. Abbiamo la Bibbia. Loro non avevano la Bibbia. Abbiamo la Bibbia adesso. Abbiamo lo Spirito Santo. E quindi possiamo confrontare gli insegnamenti che ci arrivano con la Bibbia. Ho menzionato come esempio che nella Bibbia le lingue non sono lingue angeliche. In 1 Corinzi 14 Paolo dice: se io parlassi tutte le lingue, ma non ha detto che lo fa. Se io parlassi, se io dessi il mio corpo ad essere arso, ma non aveva fatto quello. Le lingue nuove che parlavano erano lingue umane. Quindi se uno mi dice, no, no, sono lingue celeste, vado alla Bibbia, dico, no, la Bibbia non insegna quello. Vado a confrontare con la Bibbia. Noi abbiamo una parola sicura. Prima che ci fosse il Nuovo Testamento, Dio comunque ha dato una parola sicura tramite gli apostoli e quei miracoli per confermare. Ma adesso abbiamo ancora più sicura, perché abbiamo la Bibbia. Non solo se passano la nostra città e predicano e poi vanno oltre e cerchiamo di ricordare tutto quello che hanno detto. Abbiamo la parola di Dio, possiamo e dobbiamo leggerla tutti i giorni. Possiamo meditarla, studiarla, confrontare tutto quello che ci arriva con la parola di Dio. E questo ci mostra il cuore di Dio. Non vuole che siamo lì. Abbiamo la parola che è veramente una lampada sui nostri piedi, una luce sul nostro sentiero. Grazie a Dio che Padre abbiamo. Passiamo al versetto 19. Marco 16, 19. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. Per me è incredibile. Una cosa così strepitosa, così incredibile, lo dice così. Sappiamo da Atti 1 che Gesù stava parlando con gli apostoli quando fu tirato su davanti ai loro occhi. Sì, sta parlando e va su nell'aria. E loro restavano lì. E poi gli angeli dicono: perché state lì guardando in cielo? Ma oh, perché abbiamo visto Gesù che si alzava, andava fino alle nuvole. Ma qui lo dice: dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo. Come una cosa normale, perché Gesù è Dio. E si assise alla destra di Dio in cielo. Cosa vuol dire? È meraviglioso questo, perché per noi. Cosa vuol dire che Gesù è alla destra di Dio? Allora, leggo in Matteo 28 le parole di Gesù, appena prima di andare in cielo. 28:18 di Matteo. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Il fatto che Gesù sta alla destra di Dio, fra l'altro, indica che Gesù ha ogni potestà. Ogni potestà. Ogni potestà in cielo e sulla terra. È sovrano su tutto. In secondo, primo Giovanni 2 leggiamo che Gesù alla destra di Dio in quale ruolo? Come il nostro avvocato. Che vuol dire presso di lui c'è perdono. In Ebrei 4 Gesù sta alla destra di Dio come il nostro sommo sacerdote, che vuol dire che tramite lui abbiamo libero accesso. In Romani 8 dice che Gesù intercede per noi. Grazie a Dio che Gesù sta con noi, ma sta alla destra di Dio come avvocato, come sommo sacerdote, come chi comanda e come chi intercede per noi. Marco conclude l'Evangelo dichiarando che dopo che Gesù fu assunto in cielo è andato come aveva detto. Certamente è andato come dice Gesù, perché quello che dice si avviene. Leggo Marco 16:20. Ricordate che a questo punto Gesù è in cielo. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Allora Gesù, in versetto 14, parlava agli apostoli. Perciò questo essi parla prima di tutto degli apostoli. Incredibile. Andavano a predicare dappertutto, come Gesù aveva comandato loro, erano fedeli al mandato. Io sono fedele? Tu sei fedele? Ti lasci sfiare con mille impegni o sei fedele a annunciare l'Evangelo ad altri? E poi mi colpisce la seconda parte. Gesù è in cielo, abbiamo appena letto, Gesù è in cielo, eppure, così dice la seconda parte di 20, mentre il Signore operava con loro. In greco è una parola. È proprio operare insieme. E cosa vuol dire? Allora, in Matteo 28 Gesù dice, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Sarò con voi. È in cielo, ma è anche con noi. E opera con noi. Questa parola opera è la parola proprio per operare, per fare. E sapete quello che vuol dire? Questo è bello, questo è bello. Quando io vivo per Dio, quello che faccio? Gesù è con me, operando con me. Io sto servendo, usando il dono dell'aiuto, servendo fisicamente per il Signore. Signore, opera con me. Io sto parlando con qualcuno di Dio. Signore, è con me. Io sto incoraggiando, riprendendo, consolando, insegnando. Signore Gesù è con me, operando con me. Non sono solo. Non devo mai dire il contrario di Filippesi 4:13. Qual è il contrario di Filippesi 4:13? Non posso, non riesco, è troppo. No, io posso ogni cosa in Gesù che mi fortifica, perché Gesù opera con me, grazie a Dio. E ogni volta, purtroppo nell'ultima settimana, che sono stato, non ce la faccio, è troppo, stavo dichiarando una menzogna, avevo pensieri sbagliati, falsi, perché stavo dicendo io non ci riesco, implicando che Gesù non stava con me. Ma Gesù è con me. E Gesù operava con loro e Gesù opera con noi. E poi l'ultima parte è bellissimo. Mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Gesù confermava la loro parola, la loro predica, con i segni che avevamo letto in 17-18. Perché ricordate, loro andavano in giro, non potevano mostrare dalla Bibbia. Quando io parlo con le persone di Dio, io quasi sempre ho la Bibbia aperta. Guarda qui, leggi questo, leggi quello. Questo è dalla parola di Dio. E spesso cerco di far leggere loro. Così loro sanno, non è quello che dico io, questo viene dalla parola di Dio, ma loro non potevano portare le scritture con questi annunci. E così lui mostrava, no, sono da parte mia, faccio fare i miracoli tramite loro. Grazie Dio. Grazie Dio per un Dio che ci dà la verità e ci dà conferma che è verità. Avendo noi la parola di Dio, possiamo sapere che è verità. Possiamo confrontare ogni insegnamento che ci arriva. Dire questo è vero o no. Mi ricordo anni fa, ero a casa di un fratello e sorella e sono venuti i testimoni di Geova e lui ha invitato me di parlare con loro e ho mostrato che tutto quello che ricevono, ho mostrato punto per punto dalla Bibbia che è falso. Non perché lo dico io, ma perché mostravo. E a un certo punto questo uomo era frustrato e si rivolgeva all'uomo di casa e diceva, ma tu credi tutto quello che lui dice? E lui diceva, no, io credo quello che vedo nella parola di Dio. Ed è quello che lui dice, ma lo vedo io. E noi abbiamo la parola di Dio e possiamo, prego, riconoscere se noi abbiamo pensieri falsi, se noi abbiamo ragionamenti storti, perché abbiamo la parola di Dio e dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. E come lo faccio? Confronto i miei pensieri con la parola di Dio. Quindi se mi viene in mente, non ci riesco, è troppo, confronto quello con la parola di Dio. Dio è fedele e non permetterà che siate provati oltre le vostre forze. Io posso ogni cosa in Gesù che mi fortifica. Allora, io posso misurare, confrontare, valutare i miei pensieri con la parola di Dio. Visto che non c'era ancora il Nuovo Testamento, allora dava miracoli per mostrare che la loro parola era da Dio. Noi abbiamo la parola scritta, grazie a Dio. Grazie a Dio che Lui ci cura, non ci lascia mai spandati qua e là. Grazie a Dio che Gesù Cristo sta alla destra di Dio per noi. Alla destra di Dio come chi regna, alla destra di Dio come avvocato in cui abbiamo perdono quando confessiamo, alla destra di Dio come sommo sacerdote che ci dà libero accesso a Dio di proprio ricevere quell'aiuto al momento opportuno. Grazie a Dio per un Signore così e alla destra di Dio perché Lui stesso intercede per noi. Grazie a Dio che quando noi viviamo per la gloria di Dio, Gesù stesso opera con noi. Non siamo noi facendo l'opera di Dio per Lui che è lontano in cielo. No, Gesù è con noi. Tu non sei solo. Impegnati, Gesù è con te se tu stai vivendo per Dio. Grazie a Dio per questo. Gesù ha compiuto la nostra salvezza, ha pagato il prezzo, è finito, è pagato, è tornato in cielo e ritornerà. E qui con noi, in spirito, ritornerà nel corpo. Viviamo per Lui. Annunciamo questa buona notizia che c'è salvezza per chi si ravvede e crede in Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, ti ringrazio che abbiamo la buona notizia dell'Evangelo, notizia che per primo ha raggiunto i nostri cuori. Dobbiamo annunciare quella verità che tu hai dato a noi. Tu ci hai salvato, tanti di noi, in Gesù Cristo. Adesso ci hai chiamati a proclamare questa salvezza. Il giudizio, il peccato, ma anche l'opportunità di essere salvati in Gesù Cristo. Ci ha chiamati, hai dato il mandato di annunciare questo a tutti. Padre, grazie, aiutaci ad essere fedeli, ma ti ringrazio che non siamo soli. Non ci ha dato un duro incarico lasciandoci per conto nostro. No, Gesù Cristo è con noi, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Gesù è con noi e opera con noi. E Gesù è anche alla tua destra, intercede per noi, ci provvede il perdono, ci dà libero accesso a te ed ad ogni potestà in cielo e sulla terra, quindi è tutto sotto controllo. Grazie, e grazie che abbiamo una parola sicura. Non hai lasciato quella prima generazione, prima che fosse scritto il Nuovo Testamento, non hai lasciato loro senza una chiara testimonianza. E anche noi abbiamo una chiara testimonianza. Oh Padre, grazie. Vogliamo vivere aspettando Gesù Cristo. Vogliamo vivere per portare frutto per la tua gloria. Vogliamo vivere ricordando che qui lasceremo tutto. Oh, aiutaci a vedere questo. Aiutaci a vedere per fede il nostro Signore Gesù Cristo, in attesa di vederlo con gli occhi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.